Anche da parte mia un caloroso abbraccio, un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto dall'altra parte. Continuiamo nella nostra lettura fino al versetto 24 del nostro capitolo 4 del libro di Genesi. Caino si allontanò dalla presenza del Signore e si stabilì nel paese di Nod, a oriente di Eden. Poi Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Quindi si mise a costruire una città, a cui diede il nome di Enoch, dal nome di suo figlio. A Enoch nacque Irad. Irad generò Meuiael, e Uiael generò Metusael, e Metusael generò Lamech. Lamech prese due mogli. Il nome dell'una era Ada, e il nome dell'altra Zilla. Ada partorì Jabal, che fu il padre di quelli che abitano sotto le tende presso le greggi. Il nome di suo fratello era Jubal, che fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto. Zilla a sua volta partorì Tubal-Cain, l'artefice d'ogni sorta di strumenti di rame e di ferro. E la sorella di Tubal-Cain fu Naama. Lamech disse alle sue mogli, «Ada e Zilla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito, e un giovane perché mi ha confuso. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Bene, come vi dicevo prima, abbiamo letto dal verso 16 al 24 dal quarto capitolo del primo libro della Bibbia, il libro di Genesi. Proprio questo libro a questo punto ci racconta che Caino si allontanò e iniziò una civiltà completamente priva di Dio, e così fecero anche i suoi figli. Non si sa bene dove si trovi questo paese di Nod, citato nel versetto 16, ma sappiamo che Caino vi andò, vi abitò in quella zona, costruì una città e le diede il nome di suo figlio Enoch. Come vediamo già dai tempi di Caino, gli uomini amavano dare il loro nome, o quello dei loro cari, alle città. Qui troviamo descritta l'origine della vita urbana, incontriamo i primi costruttori, i primi abitatori di tende, i primi musicisti, artigiani, è il primo caso di poligamia, cioè la condizione di chi ha più mogli. Lamech va contro le intenzioni di Dio e contro quelle che Dio aveva preparato per l'uomo. In nessun punto della Bibbia possiamo trovare l'approvazione di Dio per la poligamia. Leggendo attentamente scopriremo che il Signore la condanna. Se nella Bibbia se ne parla, è soltanto perché ne viene dato un racconto storico. E questo è anche il motivo per cui viene riportata in questi versetti. Quindi questo è l'inizio della civiltà di Caino. Oltre che poligamo, Lamech divenne un assassino e, a sua discolpa, prese il fatto che aveva agito per legittima difesa. Probabilmente pensò che se ce l'aveva fatta Caino, poteva farcela anche lui, tanto più che lui aveva ucciso addirittura per legittima difesa, quindi si stava giustificando. Non so se sia vero, sta di fatto che lui afferma di aver ucciso per difendersi e non so nemmeno se in qualche modo le sue mogli fossero coinvolte o se lui avesse ucciso per difenderle. Non conosciamo i fatti. Lamech è convinto che sarà vendicato 77 volte. Ricordiamo invece che il Signore Gesù disse a Simon Pietro che avrebbe dovuto perdonare il suo nemico lo stesso numero di volte, 77. Il capitolo si conclude con il racconto della nascita di Set ad Adamo ed Eva. Leggo i versi 25 e 26 del capitolo 4. Adamo conobbe ancora sua moglie, ed ella partorì un figlio che chiamò Set. Perché ella disse, «Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, che Caino ha ucciso». Anche a Set nacque un figlio, che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. È interessante notare e sottolineare quello che ci viene detto nell'ultima frase. Evidentemente, da quel momento, gli uomini cominciarono a invocare il nome del Signore. Voltiamo pagina, arriviamo al capitolo successivo, quindi al capitolo 5 del libro di Genesi. Nella prima sezione di questo libro, nei capitoli dall'1 all'11, abbiamo eventi che riguardano il mondo, prima la creazione, poi la caduta e ora il diluvio nei capitoli dal 5 al 9. Nel capitolo 5 abbiamo il libro della genealogia di Adamo attraverso Set. La linea di discendenza di Caino c'è stata data ed ora viene abbandonata. Sarà menzionata di nuovo solo quando attraverserà la linea divina. Questo è un sentiero stabilito nel libro della Genesi. In un certo senso, il capitolo 5, quello che andiamo a leggere, è uno dei più scoraggianti, indisponenti capitoli della Bibbia. La ragione è questa. sembra di camminare tra i viali di un cimitero. Dio, dopo la caduta, disse ad Adamo: «Perché nel giorno che ne mangerai, certamente morrai». Genesi 2, verso 17. E coloro che erano figli di Adamo morirono. Paolo, nella sua prima lettera ai Corinti, dice: «Poiché in Adamo tutti moriamo». Questo è il libro della genealogia di Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina. Li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. Questi erano i primi due versi del capitolo 5. Il libro della genealogia di Adamo. Questa strana espressione si ritrova soltanto all'inizio del Nuovo Testamento, dove troviamo il libro della genealogia di Gesù Cristo. Ci sono questi due libri. Come abbiamo già visto, ci sono due linee, due semi, e sono uno contro l'altro. Sarà lunga la lotta tra la linea di Satana e la linea di Cristo. La linea che stiamo seguendo ora è quella di Set, ed è attraverso quella linea che Cristo tornerà alla fine. Il versetto 3 del capitolo 5 ci dice che Adamo visse 130 anni, generò un figlio a sua somiglianza, a sua immagine, e lo chiamò Set. Quando Adamo aveva 130 anni, quanti anni aveva? In altre parole, quando Dio creò Adamo, lo creò di 3 anni, di 14 o di 45, io non lo so. Si potrebbero solo fare delle ipotesi. E se lo avesse creato così vecchio, sarebbe stato vecchio? Certo, Dio avrebbe potuto crearlo di qualsiasi età. Questo risponderebbe a molte domande circa l'età della Terra. Quando alcuni dicono che una roccia ha milioni di anni, semplicemente non lo sanno. Forse quando Dio le ha create vecchie di 2 o 3 milioni di anni. La cosa importante qui è che quando Adamo aveva 130 anni, generò un figlio a sua somiglianza. Adamo era stato fatto a somiglianza di Dio, ma suo figlio nacque a sua somiglianza. Leggiamo altri due versetti, il 4 e il 5. Il tempo che Adamo visse, dopo aver generato Set, fu di 800 anni, ed egli generò figli e figlie. Tutto il tempo che Adamo visse fu di 930 anni, poi morì. Cominciamo ora a passeggiare per il cimitero. Adamo generò figliole, e gli anni che Adamo visse furono 930. E poi cosa accadde? Morì, abbiamo letto. Dal versetto 6 al versetto 20 viene elencata la genealogia dei figli di Set fino a Jared. Ma pur senza annoiarvi con la lettura di una lunga serie di nomi, voglio attirare la vostra attenzione su un particolare comune a tutti. Al versetto 8 leggiamo ciò che accadde a Set. Morì. Ebbe un figlio di nome Enos, e cosa gli accadde? Al versetto 11 ci viene detto che morì. Ma ebbe un figlio, Cainam, e cosa accadde al vecchio Cainam? Al versetto 14 scopriamo che anche lui morì. Ebbe un figlio, Maalael, e che cosa gli accadde? Al versetto 17 si dice che anch'egli muore. Ebbe un figlio, Maalael, e che cosa gli accadde? Al versetto 17 si dice che morì. Ma ebbe un figlio, il suo nome era Jared, e anche lui morì, come scritto al versetto 20. Seguirono tutti indistintamente la sorte di Adamo, tutti morirono. Ma prima di morire, il versetto 18 ci dice che Jared ebbe un figlio di nome Enoch. Leggiamo in pochi versetti la storia di Enoch. Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio lo prese. E poi Enoch morì? No, non morì. Il capitolo 5 è un capitolo oscuro, ma in esso c'è anche un po' di luce. Questa è una delle cose più importanti, che nella nebbia della morte un uomo si è tolto senza morire da questa terra. È detto infatti di Enoch che camminava con Dio. Questo è molto importante. Solo di due uomini è detto che camminarono con Dio. Nel prossimo capitolo vedremo che anche Noè camminò con Dio. Erano due antidiluviani e camminarono con Dio. Inoltre ci sono due soli uomini nel Vecchio Testamento che non morirono. Uno appunto è Enoch, l'altro fu il profeta Elia. Enoch è uno dei pochi nati prima del diluvio di cui non possiamo avere nessun resoconto. Ci viene detto che non morì, ma che Dio lo prese. Così è stato tradotto. Che cosa intendiamo per tradotto? Tradurre vuol dire prendere una parola di una lingua, metterla in un'altra lingua senza cambiare il suo significato. Enoch venne rimosso da questa terra, è stato tradotto, si è liberato dal vecchio corpo che aveva e sarebbe dovuto diventare un individuo differente, eppure doveva rimanere lo stesso individuo, proprio come la parola tradotta deve rimanere la stessa. Enoch fu portato in cielo. Leggiamo che Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Dopodiché camminò con Dio. Non so come furono i primi suoi 65 anni di vita. Penso che fossero come gli altri. Era un periodo molto caotico. Storicamente ci avviciniamo verso i giorni di Noè. Ma quando nacque il piccolo Metusela, il cammino di Enoch cambiò. Quel bambino lo portò verso Dio. Per 300 anni, dopo quell'avvenimento, camminò con Dio e generò altri figli e figlie. E gli anni di Enoch furono 365. Restò sulla terra tanto a lungo, ma non morì. Non è detto come per gli altri. E poi Enoch morì, ma Enoch camminò con Dio. Poi scomparve, perché Dio lo prese. Un racconto per bambini racconta la storia di Enoch in questo modo. Sembra che ogni giorno Dio andasse a dire a Enoch: Enoch, verresti a fare un giro con me? Enoch usciva di casa, dal cancello, e andava a passeggiare con Dio. Gli piaceva così tanto che si metteva tutti i giorni ad aspettare al cancello. E Dio arrivava tutti i giorni e diceva: Enoch, andiamo a fare un giro. Un giorno Dio arrivò e disse: Enoch, andiamo a fare un lungo giro. Ho così tanto da dirti. Dopo aver camminato a lungo, Enoch disse: si è fatto molto tardi, è meglio che torni a casa. Ma Dio gli disse: Enoch, sei più vicino a casa mia che a casa tua. Vieni a casa con me. E così Enoch andò a casa con Dio. Non so davvero se saprei esprimerlo meglio di così. La storia è questa. Riprendiamo a passeggiare ora per i viali del cimitero e arriviamo da Enoch fino a Noè. La cosa più interessante da notare in questo elenco di nomi è che Metusela, il figlio di Enoch, visse più a lungo di Adamo. Il nome Metusela significa mandato avanti. Il dottor Newberry, nel suo libro Il Diluvio, dà questo significato al nome Metusela: quando morirà, sarà mandato. Che cosa sarà mandato? Il diluvio. Finché Metusela era in vita, il diluvio non poteva venire. La cosa interessante è che, secondo la cronologia della genealogia dei patriarchi, mostrata alla fine del capitolo, l'anno della morte di Metusela è l'anno del diluvio. Quando morirà, sarà mandato. Questo è il significato del suo nome. Se alla morte di Metusela sarebbe stato mandato il diluvio, che doveva essere la meritata punizione per una umanità corrotta e senza Dio, perché egli visse più a lungo di ogni altra persona? Dio lo mantenne in vita per far sapere al genere umano che lui è paziente, benigno. Allo stesso modo, Dio aspetterà anche te, amico, amica, per tutta la vita. L'apostolo Pietro, parlando delle grandi sofferenze del nostro Dio, dice anche in 1 Pietro 3, al verso 20, che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. La teoria più popolare al mondo, ciecamente accettata dagli uomini, che è anche la conclusione di tutta la filosofia, è che la natura umana sia fondamentalmente buona e che possa essere migliorata. Il programma più diffuso oggigiorno è questo: se proviamo a migliorare l'ambiente dell'uomo e l'eredità dei padri, l'uomo può essere migliorato. Il comunismo, il socialismo provano a migliorare l'uomo. L'arminianesimo dice che l'uomo può cooperare per la sua salvezza. Il modernismo dice che l'uomo può salvare se stesso. In altre parole, la salvezza è una specie di kit fai da te che Dio ti dà, ti fornisce. Alcune religioni ci dicono che la natura umana è totalmente buona e non esiste una cosa chiamata peccato. Cosa dice invece Dio riguardo all'uomo? Dio dice che l'uomo è totalmente malvagio, totalmente cattivo. Questa è la condizione di tutti noi. In Romani 3, al verso 10, è scritto: non c'è nessun giusto, neppure uno. Questa è la stima fatta dalla parola di Dio. Se l'accetti, se la riconosci valida, ti darà un concetto più reale della vita. Il prossimo capitolo, quello che potremo guardare insieme domani, ci racconterà del diluvio, un giudizio di Dio che è arrivato su questa terra, su questo globo. A domani allora. Ciao.